capitolo 9, prima Corinzi capitolo 9, vogliamo continuare a considerare insieme questo capitolo che abbiamo già cominciato a vedere la settimana scorsa. Vorrei leggere insieme a voi prima Corinzi 9 dal versetto 7 fino al versetto 14. L'Apostolo Paolo dice: chi mai fa il soldato a proprie spese, chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto, o chi pascola un gregge e non si ciba del latte del gregge? Dico forse queste cose da un punto di vista umano? No, non lo dice anche la legge? Difatti nella legge di Mosè è scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? O non dice così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così. Perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza di averne la sua parte. Se abbiamo seminato per voi beni spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Se altri hanno questo diritto su di voi, non lo abbiamo noi molto di più? Ma non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. Non sapete che quelli che fanno il servizio sacro mangiano ciò che è offerto nel Tempio e che coloro che attendono all'altare hanno parte all'altare? Similmente, il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. E questa è la parola di Dio. Signore, ti vogliamo chiedere il tuo aiuto questa mattina, non soltanto per capire quello che tu hai scritto per noi nella tua santa parola, ma anche per saperlo applicare nelle nostre vite. Preghiamo di parlarci, preghiamo di parlare alle nostre menti e ai nostri cuori affinché possiamo uscire da qui edificati, istruiti dalla tua parola. Nel nome tuo Gesù. Amen. Sicuramente nessuno di voi ha mai sentito parlare di un piccolo villaggio nella Russia che si chiama Mailisu. Mailisu è un villaggio sperduto nella ex Unione Sovietica che ha una storia particolare. Vedi, questo villaggio durante diversi anni era una città molto prospera. Se camminavi per le strade di Mailisu intorno al 1900, diciamo tra il 50 e il 90, avresti camminato per delle strade ben asfaltate. Tutti i villaggi dintorni erano dilapidati e avevano strade di fango, ma Mailisu aveva strade di asfalto. Se andavi al teatro in centro a questo villaggio, avresti visto delle persone nobili entrare all'interno di un teatro meraviglioso. E se eri fortunato abbastanza per essere uno nel numero dei partecipanti, ti saresti seduto su delle poltrone imbottite, comode, per guardare un bello spettacolo. Ma lì su attirava anche squadre di calcio. Lo Spartak Mosca è andato a esibirsi in questo villaggio che altrimenti, in confronto agli altri villaggi, non avrebbe niente per attirare squadre di questa reputazione. Mailisu visse questi giorni dorati, giorni d'oro. Perché ha prosperato Mailisu e tutti gli altri villaggi in cambio no? Nei paesi circostanti andavi e vedevi dilapidazione, vedevi villaggi squalidi, ma non a Mailisu. Mailisu aveva un villaggio funzionante. Cosa distingueva Mailisu da tutti gli altri villaggi? La risposta è molto semplice. A Mailisu, nelle colline d'intorno, avevano trovato l'uranio, questo elemento molto importante per l'Unione Sovietica in quei tempi. L'Unione Sovietica aveva grande bisogno di questo uranio e mentre finché si minava questo elemento, Mailisu prosperò. La sua prosperità era direttamente collegato all'uranio. Finché c'era l'uranio e si estraeva l'uranio, il villaggio fioriva, e quando si smise di estrarre, cade anche lei in dilapidazione. La prosperità di Miley Sue era collegato all'uranio. Sapete, la prosperità della Chiesa è anche collegato a un elemento al di sopra di ogni altro elemento. La prosperità della Chiesa di Gesù Cristo è legato alla predicazione della parola di Dio. La predicazione della parola di Dio è quello che fa la differenza se una Chiesa prospererà o se cadrà in dilapidazione. Dio ha stabilito che il mezzo attraverso il quale la Chiesa prospera è attraverso la sua parola e specificamente attraverso la predicazione della parola di Dio. Matteo 4,4, un versetto che forse conosciamo bene, Gesù dice: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. E ciò che è vero per l'individuo è vero per la Chiesa. La Chiesa vivrà dalla parola di Dio. La crescita della Chiesa, la prosperità della Chiesa, il fiorire della Chiesa è direttamente collegato alla predicazione della parola di Dio dal pulpito. Se quello che viene predicato è cibo scadente e di bassa qualità, cioè non biblica, allora la Chiesa cadrà anche lei in dilapidazione. Se invece il pulpito e il messaggio che viene predicato dal pulpito è ricco di nutrienti, cioè è biblico fino in fondo, allora la Chiesa sarà nutrita e fiorirà in proporzione. Dobbiamo ricordarcelo spesso. Noi non vogliamo che i pulpiti della Chiesa di Gesù Cristo spaccino cibo spazzatura, che gli altri ambienti trasmettano i loro messaggi di psicologia o che trasmettano i loro messaggi di quello che vorranno, ma noi nelle nostre chiese vogliamo la parola di Dio, cibo ricco, nutrienti ricchi. Se non c'è, la Chiesa decade. Quanto è importante il pulpito nella Chiesa di Gesù Cristo. La parola di Dio è ciò che rende sana la Chiesa. La parola di Dio è ciò che rende sana la Chiesa, ma specificamente tramite il mezzo della predicazione, che è il mezzo che Dio ha stabilito per portare sul tavolo di ogni individuo il cibo di cui spiriti, anime affamate di verità, assetate di verità spirituali hanno bisogno. Pulpito è importantissimo. E se pensiamo, dato questa importanza del pulpito, quanto sono importanti nella Chiesa di Gesù Cristo coloro che l'insegnano e che predicano e che riempiono i pulpiti nella Chiesa di Gesù Cristo. Quanto sono importanti i predicatori e i pastori che riempiono i pulpiti. E questa mattina vogliamo continuare a fare il nostro appello sentito a sostenere economicamente i nostri pastori, i nostri ministri. Lo vedremo in dettaglio quando Paolo dice, in versetto 14 di capitolo 9, il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano dal Vangelo. Questa è la base del nostro appello a sostenere coloro che predicano la parola. Ma prima voglio rafforzare questo legame tra la condizione del pulpito e la condizione del popolo, guardando un esempio preso dall'Antico Testamento, in Osea 4:6. Se volete potete venire con me a vedere questo versetto, in Osea 4:6, dove semplicemente dice queste parole, Osea 4:6. Il profeta dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Se scavassimo in questo brano, vedremo che queste parole sono dirette ai sacerdoti e specificamente ai Leviti. I Leviti erano nell'Antico Testamento gli uomini che avevano il compito di insegnare. Deuteronomio 33:10 dice: essi insegnano i tuoi statuti a Giacobbe e la tua legge a Israele, i Leviti. Malachia 2:7, infatti le labbra del sacerdote sono le custodi della scienza, della sua bocca si ricerca la legge, perché egli è il messaggero del Signore degli eserciti. Egli è il messaggero del Signore degli eserciti. E in Osea, se leggessimo con attenzione, vedremo che c'è una parola di riprensione per questi messaggeri di Dio, per i Leviti, che non stavano facendo il loro compito, non stavano adempiendo la loro responsabilità. Però quello che voglio che notiamo è il collegamento tra la salute del popolo, la condizione del popolo e il ministero di messaggeri del Signore. In altre parole, la condizione spirituale del popolo è in parte responsabilità di coloro che insegnano la sua parola. Se il popolo perisce, come dice Osea, se il popolo viene trascinato in errore, se viene trascinato nel peccato, è perché manca conoscenza che i messaggeri del Signore avrebbero dovuto fornire. È nell'interesse della Chiesa, è nell'interesse del popolo di Dio avere dei messaggeri che predicano la parola di Dio. Il principio è questo: tale pulpito, tale popolo. Tale pulpito, tale popolo. Tale la condizione del pulpito, tale sarà la condizione del popolo. E se questo è così, quanto dovremmo valorizzare coloro che insegnano, che predicano? E quanto dovremmo essere pronti, se la mia condizione è legata a chi mi predica, allora è nel mio interesse sostenerlo, liberarlo, per poter svolgere il suo ministero. Geremia 3:15 parla di pastori secondo il cuore di Dio. Se Dio ci dovesse dare, se dovesse benedirci con pastori secondo il mio cuore, dice il Signore, che vi pasceranno con conoscenza e intelligenza, se Dio ci dovesse donare degli uomini così o un uomo così, quanto dovremmo essere pronti e gioiosi a sostenerli finanziariamente, affinché possiamo nutrirci della conoscenza che rende vivi, rende sani. Per questo mi sento di fare questo appello con tanto sentimento, perché tale pulpito, tale popolo. Questi messaggeri del Signore sono coloro che amministrano la sua parola. E quello che ci fa dargli valore, onorarli, non è tanto chi sono loro nelle loro persone, anche se io conosco tanti pastori e questo gruppo di uomini che Dio ha chiamato, a me piacciono tanto. Però è per il Vangelo che predicano. Questa è la cosa principale. Sono coloro che custodiscono, vivono per essa e vivono per trasmetterlo. E in fondo è che il nostro valorizzare i ministri di Dio e anche sostenerli è un voler onorare il Vangelo. Onorare il Vangelo. Le chiese onorino i messaggeri del Vangelo perché onorano e danno valore al Vangelo che trasmettono. Paolo difende questo diritto, difende il diritto dei ministri ad essere sostenuti, e vogliamo vedere adesso come lui difende questo diritto a un sostegno finanziario. La settimana scorsa abbiamo visto nei primi versetti chi ha diritto di essere sostenuto, poi abbiamo visto in cosa consiste questo suo sostegno e oggi vogliamo considerare il perché, dal versetto 7 fino al versetto 14. Perché Paolo, se leggiamo nel versetto 3, dice: questa è la mia difesa. Paolo si sta difendendo e lo fa in sei modi che vogliamo vedere questa mattina. Lui offre sei difese del perché bisogna sostenere i ministri della parola affinché possano vivere del Vangelo. Il primo lo vediamo in versetto 7. In versetto 7, la prima difesa di Paolo consiste in un appello al mondo degli uomini in generale e dirà che il mondo in generale funziona che chi lavora riceve un compenso. Si riferisce a tre mestieri, soldato, poi si riferisce a chi pianta una vigna, un fattore, e poi a un pastore di pecore. E lui dice, nessuno pretenderebbe che se fa un lavoro lo farebbe a proprie spese. Chi mai fa il soldato a proprie spese? Se il vignaiolo può godere della produzione della sua vigna, cioè il suo compenso, perché il pastore della parola di Dio non può avere un compenso? Se chi pascola un gregge, un pastore, può avere parte di quello che produce il gregge, perché il pastore non può avere, il ministro di Dio non può avere il diritto a cibarsi, a essere sostenuto dal gregge di cui si prende cura? È molto semplice quello che Paolo sta dicendo. Sta dicendo che nessuno pretenderebbe che se fa un lavoro, un mestiere, adempie la sua vocazione, lo farebbe a proprie spese. E forse per alcuni di noi non abbiamo pensato al fatto che la chiamata di pastore è una vocazione, è un lavoro che merita un compenso come chiunque fa qualsiasi altra vocazione. Forse per alcuni esiste l'idea che la vocazione di pastore, il lavoro di pastore, non è un vero lavoro. Non si direbbe mai, ma forse la mentalità è quella. Non è esattamente un hobby, no, però non è un vero lavoro. È qualcosa che si fa a tempo perso, che si fa quando, ecco, quando si può racimolare un po' di tempo per dedicarlo. Però non è un lavoro normale. Paolo corregge questo pensiero e dice c'è bisogno di un cambio di mentalità. Se noi non ci aspetteremo che questi lavori venissero fatti a proprie spese, perché ci aspettiamo invece che il pastore lo faccia? Questa è la sua prima difesa. La sua seconda difesa lo vediamo nel versetto 8 al 10, dove lui si appella alla parola di Dio. Paolo non soltanto si appella al modo generale in cui funzionano i lavori nel mondo in generale, ma adesso in versetto 8 dice faccio la mia difesa non solo prendendo dal mondo degli uomini, ma faccio la mia difesa anche appellandomi alla legge. Non lo dice anche la legge? Non dice anche la legge che bisogna dare un compenso a chi lavora come ministro della parola di Dio? E quello che fa l'Apostolo Paolo qui è quello che facciamo noi quando cerchiamo di sorreggere una nostra argomentazione. Cosa facciamo? Ci appelliamo alle scritture, andiamo alla parola di Dio per trovare una conferma della nostra posizione. Ed è quello che fa Paolo, si appella qui a Deuteronomio 25,4. Dice non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Questo è un riferimento dell'Antico Testamento, però per Paolo, per i cristiani del primo secolo, era la parola di Dio e appellarsi all'Antico Testamento era appellarsi a Dio stesso. A Dio stesso. Ora potremmo chiederci che c'entra questo riferimento, il bue che non deve essere messo la museruola, cosa c'entra con l'appello che sta facendo? Prima di tutto dobbiamo capire in cosa consisteva questa pratica alla quale lui si riferisce. Quello che succedeva nell'antico Israele è che cercava di separare il grano dal guscio, dal grano, e si faceva portando un bue in un posto dove c'era un terreno duro e lui pestava con i suoi zoccoli il grano e si separava dal guscio. Poi veniva lanciato in aria tutta la miscela di quello che era pestato a terra e il grano ricadeva a terra e il guscio veniva portato via dal vento. E quando si faceva questo processo, si permetteva che il bue mangiasse un po' del grano che lui stava producendo in qualche modo. E soltanto un padrone molto tirchio, un padrone che aveva a cuore solo un guadagno di più, avrebbe messo la museruola al bue, non permettendogli di mangiare di quello che stava producendo. Questa è la pratica che è dietro questo riferimento. Ora, in questo comandamento, Dio ha consegnato un insegnamento molto importante alla Chiesa, non soltanto a questa pratica dell'Antico Testamento. Paolo dice, forse è che Dio si pensa da pensiero dei bue, e lui dice, no, ma fu scritto per noi fu scritto così. È una cosa che noi dobbiamo applicare, ci fa capire che la legge principalmente ha in vista l'educazione e l'edificazione della Chiesa, questo è il primo scopo della legge di Dio, l'ha detto per noi, e poi dice che il riferimento principale non è a un trattamento etico degli animali, ma l'interpretazione principale è riferito al uomo, principalmente tratta degli uomini. Trattamento che devono ricevere le persone. Insegna Deuteronomio 25,4 che sia nel contesto degli uomini principalmente che anche nel mondo degli animali, chi ara, chi lavora, versetto 10, chi trebbia lo fa con la speranza di averne la sua parte. Cioè lo fa sul lavoro con la speranza di avere quello che lo spetta. Paolo dice che il principio principale, l'insegnamento principale è in riferimento al compenso di cui hanno diritto coloro che amministrano la parola di Dio. Questo è il suo insegnamento principale. Paolo dice così dice Dio. Non è una prassi presa dal mondo delle aziende dove funziona così, chi lavora ha un compenso. Non si appella soltanto alla prassi umana, è uno statuto divino che la Chiesa non può ignorare. È uno statuto divino. La Chiesa deve considerarlo con sincerità. Ora ci troviamo di fronte a questo statuto divino di dover pagare, di dover dare un compenso ai nostri pastori. Dobbiamo aggiungere che forse per alcune ragioni una chiesa non può pagare un pastore nel breve termine. Forse mancano delle risorse finanziarie, ma veramente. Non soltanto perché la chiesa forse non ha una priorità giusta nel modo di spendere o amministrare quello che Dio le ha dato, ma forse c'è un vero impedimento finanziario che impedisce che una chiesa sostenga il proprio ministro della parola. È forse una questione di tempo, forse un periodo di transizione tra uomo che amministra la parola di Dio e un altro uomo che amministra la parola di Dio, che si dedica alla parola. Ci possono essere dei ragioni per cui non si segue questo statuto divino, però il principio biblico è chiaro. E il principio biblico è, come dice qui, chi lavora deve lavorare con la speranza di avere la sua parte. Numero tre, la terza difesa che fa Paolo per il sostegno ai pastori è il principio dell'equità o di ciò che è giusto. Questo in versetto 11, quando dice abbiamo seminato per voi, è gran cosa se mettiamo. E gran cosa se mettiamo? Paolo difende il diritto dei ministri di Dio ad essere sostenuti appellandosi alle nostre coscienze, alla nostra coscienza di ciò che è giusto, ciò che è corretto, ciò che è equo. In sostanza sta dicendo, non è stravagante che chi semina mieta qualcosa, giusto? Non è chiedere troppo, non è una cosa assurda. In questo caso c'è una semina spirituale e un mietere materiale, però Paolo sta dicendo, forse è gran cosa se il servo di Dio miete i vostri beni spirituali, dato che ha seminato dei beni spirituali. È corretto, è giusto. La nostra coscienza ce lo dice. Quando un figlio è stato cresciuto in casa dei suoi genitori, tutto pagato dalla nascita, e chiedere troppo che nella vecchiaia i genitori siano aiutati dai propri figli? No. E chiedere troppo che un figlio si prenda cura di papà o mamma nella vecchiaia? Paolo dice, non è forse gran cosa, è equo. In questo caso, come ho detto, c'è una semina di un tipo e c'è un mietere di un altro tipo, seminare beni spirituali, mietere beni materiali. E in questo scenario che lui ci presenta, ci fa pensare e dire, non è ingiusto invece che uno si affatica per seminare e non raccolga niente. Questa è la cosa più scorretta. Così Paolo afferma che chi semina beni spirituali è giusto che mieta beni materiali. Paolo usa questa metafora, seminare per voi beni spirituali, seminare beni spirituali, ed è una illustrazione, è una metafora, paragona il lavoro pastorale a un uomo che semina in un campo. Ed è una immagine che è abbastanza comune nelle scritture, Gesù lo usa spesso, se ci ricordiamo in Luca 8 Gesù racconta la parabola del seminatore, ci ricordiamo vero? E dice in versetto 4 di capitolo 8 di Luca, il seminatore uscì per seminare la sua semenza. Non so se riesci a vederlo nell'occhio della tua mente, un uomo che esce forse con una borsa con dei semi e lui lancia il seme dappertutto. Poi Gesù fa un collegamento interessante perché in versetto 11 dice il seme è la parola di Dio. Questo è ciò che fa il ministro della parola di Dio. Semina la parola. E in questa metafora Paolo dice che chi semina, il ministro che semina, semina per lo Spirito. Semina per lo Spirito. L'uomo che Dio ha chiamato a seminare la parola di Dio nella tua vita per portare un frutto spirituale, qualcosa di straordinario. Che Dio abbia messo nella sua chiesa uomini che vivono per seminare la parola di Dio nel popolo di Dio. E quest'uomo si interessa per la crescita spirituale della Chiesa. Una cosa straordinaria. Non sta lì per darti consigli su come viaggiare meglio, posti di viaggio migliori al mondo. Non sta lì per dirti come fare che la tua macchina abbia invece di 10 anni, 15 anni di vita. No, lui ha uno scopo, ed è seminare per il tuo spirito. Applicando la parola di Dio in tutti i contesti, ma soprattutto dal pulpito, questo uomo semina per renderti una persona più credente, più gioiosa, una persona che cresce di forza in forza, ti dà la parola di Dio affinché tu puoi uscire là fuori nel mondo e non essere spezzato qua e là da tutte le circostanze, ma tu hai visto un Dio grande da quello che ti è stato detto. Hai capito il piano di Dio per la tua vita. Non c'è paragone a quello che ti danno i ministri della parola di Dio. Nessuno può paragonarsi a questo che loro fanno per le nostre vite. Non è meraviglioso che Dio chiama uomini a interessarsi per la tua crescita spirituale? A investire la loro vita intera nel rendere ognuno di noi credenti migliori, credenti più forti, che poi viene applicato tutta la vita. Ed è la differenza tra una persona che vive bene e vive male. Più è forte spiritualmente. Paolo dice: quelli che seminano beni spirituali è gran cosa se mietono beni materiali, cioè che ricevano un compenso. Numero 4, il principio della coerenza, della consistenza. Paolo dice in versetto 12, in poche parole, se voi avete sostenuto altri, non abbiamo noi molto di più il diritto, noi che siamo più vicini a voi? Se altri hanno questo diritto su di voi, non lo abbiamo noi molto di più? Questo dice Paolo appellandosi al principio della coerenza. Difende il suo diritto, difende il diritto dei ministri di Dio a ricevere il loro compenso, appellandosi a questo fatto. I Corinzi non avevano alcun problema in sostenere ad altri. E Paolo dice: se voi vedete la correttezza di sostenere ministeri e se vedete la coerenza di sostenere altre figure e di benedire altre con i vostri fondi, perché non riconoscete la correttezza di sostenere noi molto di più? Perché non avete alcun problema nel sostenere le persone, i ministri che osservate da lontano, ma non vedete il bisogno di sostenere coloro che vi ministrano da vicino? E Paolo dice: noi, dice Paolo, dice: io, il vostro caro Paolo, il vostro apostolo, il vostro pastore, non ho più diritto di questo che non altri. I Corinzi avevano ricevuto il beneficio del suo ministero più da vicino di quello avevano ricevuto da altri. E chi ha il diritto più di essere riconosciuto, valorizzato, pagato? La persona che ha poco impatto nelle nostre vite o chi ha molto impatto nelle nostre vite di tutti i giorni? La persona che è distante solo un colpo di telefono per un consiglio, per pregare insieme. Paolo dice: noi abbiamo questo diritto molto di più. E ci sono diverse lezioni da questo principio della coerenza, della consistenza. Viviamo in un giorno in cui è molto facile essere esposti a grandi ministeri e a grandi predicatori e uomini con grandi doni, ed è forse più difficile valorizzare e sostenere i nostri pastori che ci seguono nell'aspetto locale. Forse ci piace nel mondo in cui viviamo al click di uno smartphone poter ascoltare chi vogliamo, e anche a me piace ascoltarli, sicuramente. Però quegli uomini non sono i pastori della chiesa locale. Non possono esserlo. I pastori sono gli uomini che con fedeltà predicano la parola, per lo più anonimi, per lo più non tanto spettacolari, di cui pochi si ricorderanno di loro quando saranno passati da questa terra. Però dobbiamo valorizzare quelli che sono vicini a noi. La seconda lezione di questo principio di coerenza è la priorità del sostegno del proprio pastore. La priorità del sostegno del nostro pastore. Il pastore ha la priorità quando pensiamo a come spenderemo il nostro denaro, o meglio, come amministreremo ciò che Dio ci ha dato in affidamento. Ha la priorità il pastore. Sicuramente quando consideriamo i ministeri alle quali vogliamo donare, questo è il principio che viene fuori da Paolo, dice che noi da vicino abbiamo molto più diritto. E a priorità quando consideriamo i ministeri in cui potremo investire, ma anche quando consideriamo il nostro modo di spendere il nostro denaro in generale. Quando pensiamo a sostenere il ministero di Dio, il piano di Dio, il regno di Dio, dobbiamo sentire alto e forte queste parole. Se altri hanno questo diritto su di voi, non lo abbiamo noi molto di più? Noi che domenica dopo domenica abbiamo seminato la parola, che abbiamo amministrato la parola. La priorità del sostegno del proprio pastore. E la terza lezione è la priorità che la Chiesa deve fare per sostenere il ministro della parola di Dio. Sapete, la Chiesa può esistere senza tanti elementi. Non voglio pestare i piedi a nessuno, però può esistere senza il gruppo lode. Può esistere. Può esistere senza tanti ministeri che potrebbero crearsi, ma la Chiesa di Dio non può esistere senza la predicazione della parola di Dio. È la parola di Dio il mezzo attraverso il quale il pastore per eccellenza fa sentire la sua voce e le sue pecore vengono a lui. Dobbiamo valorizzare questo punto. La priorità che deve avere la Chiesa nel sostenere un ministro della parola prima di qualsiasi altro ministero, prima di qualsiasi altra iniziativa, prima di qualsiasi altro missionario, c'è il pastore e la sua famiglia. Questo significa che quando una chiesa locale decide su cosa investirà i propri beni materiali, quando fa il suo budget per vedere, ok, queste sono le entrate, questo è quello che possiamo fare, la prima domanda è: i bisogni del pastore e la sua famiglia sono coperti? La risposta è no. Allora tutto si riconduce a questo bisogno. E poi coltiviamo la speranza e la fiducia che se il pulpito è forte, se il ministero della parola è forte, tutto il resto verrà in aggiunta. Come i raggi di una la ruota di una bicicletta, se il centro c'è, allora tutte le altre parti verranno di conseguenza. E dobbiamo chiederci, dobbiamo porci la domanda: sto facendo quello che devo fare? Sto dando per il sostegno della casa di Dio come dovrei? Paolo lo dice, appellandosi al principio della coerenza. Numero 5, si appella a un altro mestiere, appellandosi al modo in cui venivano sostenuti gli uomini nel sacerdozio giudeo. Versetto 13 parla di coloro che fanno il servizio sacro mangiando di ciò che è offerto nel Tempio e coloro che attendono all'altare, hanno parte all'altare. Questo lo dice dopo che ha detto in versetto 14, 12, che lui non ha fatto alcun uso di questo diritto. Sembra che Paolo sta facendo l'elenco delle sue difese, poi pensa di aver finito dicendo: non abbiamo fatto il diritto di questo uso di questo diritto, e poi si ricorda di due cose, due altre difese, e ci ritorna in versetto 13. Paolo ci dirà, soprattutto dal 15 in poi, che lui non ha accettato un sostegno da parte dei Corinzi perché avevano un'idea sbagliata di come funzionava la relazione tra persona sostenuta, ministro di Dio sostenuto, e chiesa che sostiene. E ne parlerà più dal 15 in poi. Però si ricorda, si fa appello a questo altro mestiere che è simile a quello del ministro della parola e che crea un precedente che dimostra che il ministro sotto il nuovo patto ha il diritto di essere sostenuto, nello stesso modo in cui i ministri dell'antico patto avevano parte dell'altare. E poi arriva alla sua ultima difesa, versetto 14. Qual è la sua ultima difesa? Forse la più forte di tutti. Ed è che Gesù ha ordinato che sia così. Similmente il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano dal Vangelo. Paolo fa appello a Gesù Cristo stesso. Non cita una parola specifica di Gesù, però Luca 17 troviamo queste parole sulle labbra di Gesù. Dice Gesù ai discepoli che stavano per andare per i villaggi: rimanete in quella stessa casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Parole di Gesù. E poi Matteo 10 lo dice più o meno nella stessa maniera. E questo è un argomento forte, perché qui Paolo si appella al Signore, Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, non siamo noi a decidere come la Chiesa deve essere gestita. È il Signore che l'ha ordinato così. L'ha detto il Signore, che chi annunzia il Vangelo viva dal Vangelo. La parola ordinato, interessante, non è la parola comandato. Dice che ha ordinato, dà più l'idea che lui, nella sua saggezza, nel suo voler governare la sua Chiesa in un certo modo, ha stabilito che funzioni così. Ovviamente è anche un comando, perché Cristo è il capo della Chiesa, nessun uomo è il capo della Chiesa, Gesù è il capo della Chiesa, e lui ha ordinato che sia così, ha ordinato che nella Chiesa alcuni predichino il Vangelo e vivano di essa e altri li sostengano, dimostrando il valore che danno al ministero della predicazione del Vangelo. Voglio ripeterlo ancora. Il Signore Gesù ha chiamato a certe persone a dedicarsi alla predicazione del Vangelo. È una chiamata alta. È una chiamata importante. Ora, in un senso, tutte le chiamate, tutte le vocazioni hanno la propria importanza, ma quando Paolo dice che coloro che vivono del Vangelo, fa capire che questa è una vocazione a sé, con le sue caratteristiche, una delle quali è che chi lo fa deve poter guadagnarsi da vivere dal Vangelo. Gesù l'ha stabilito così. Noi amiamo il Vangelo, vero fratelli e sorelle? Amiamo il Vangelo. Il Vangelo è tutto per noi. Il messaggio dell'opera di Cristo, così importante. È sempre importante, ma sicuramente importante più che mai nei giorni in cui stiamo vivendo adesso. Sapete, riflettevo su il momento presente che stiamo vivendo, e sapete, pensavo che in realtà la presente generazione non ha dovuto mai affrontare la morte come adesso lo sta dovendo affrontare. La società occidentale recente, degli ultimi anni, non ha mai dovuto far fronte alla morte come in questi giorni, se ci pensiamo. La Spagna, l'Italia, l'America. Tutta la società occidentale era riuscita in qualche modo a nascondere la morte, no? A trattarlo un po' in un modo clinico. Mettiamolo dietro la tenda all'ospedale, poi chiudiamo la tenda così che non dobbiamo vedere la morte. Ma adesso Dio ha aperto le tende. Sta facendo a tanti vedere la morte. E lasciate che vi dica, l'uomo occidentale, la donna occidentale non sta affrontando bene la morte. Ci sono tanti modi in cui stanno cercando di nascondersi o stanno cercando di rispondere a questa visione della morte ogni giorno sui telegiornali. Alcuni rispondono negandolo, dicendo non sta succedendo. Altri attaccano la loro fiducia a questo vaccino che dovrebbe salvare tutti noi, ma non sta affrontando bene la morte. E tutti hanno paura. Tutti hanno paura. Sì, tranne una categoria di persone. E chi è? Chi è questa persona che vive con tranquillità in mezzo al caos? Chi è questa persona che quando tutti sono presi da paura, lui, lei, sono saldi? Ve lo dico io, è il credente nato di nuovo. È il credente nato di nuovo, che non è dominato dal Covid o dalla morte, ma è dominato dall'opera di Dio, della salvezza, del Vangelo di Cristo. Tutti hanno paura, tutti sono presi dall'incertezza, ma non noi, perché noi abbiamo il Vangelo, sappiamo la spiegazione delle cose, crediamo al Vangelo che spiega perché ci troviamo in questa condizione, spiega come il peccato aveva fatto scatenarsi sulla terra ogni tipo di male, ogni tipo di malattia, ogni tipo di violenza, ogni tipo di caos, e come aveva scatenato anche la morte nel mondo. Spiega perché ci troviamo in questa condizione. Spiega questo fatto contro il quale l'uomo è indifeso, non sa, ci ha provato a far tornare indietro le mani dell'orologio, ma non riesce a mettere in ordine quello che è andato storto. Il Vangelo ce lo spiega. E ci spiega il fatto che quando tutto era buio, quando non c'era speranza, quando era il momento più buio della notte, Dio intervenne. Dio mandò Gesù Cristo a morire sulla croce per trasformare il Dio che viveva con una prospettiva negativa dell'uomo a causa del peccato. Tramite l'opera di Cristo, questo Dio adesso può essere favorevole all'uomo. E adesso sorride sull'uomo, non più ha un atteggiamento di giudizio. Gesù venne e Gesù morì per togliere il peccato e poi risuscitò. Risuscitò, e chi crede in lui, dice la parola di Dio, succede un miracolo, dice che diventa partecipe anche lui, anche lei, della potenza della risurrezione di Gesù Cristo, quella potenza della risurrezione che fece saltare in aria quella pietra davanti alla tomba come la potenza della dinamite. E dice che chi crede in Gesù vive con questa vita potente per sempre. E questa vita della risurrezione dà a chi crede in Gesù la potenza per vivere camminando al di sopra delle problematiche, con gioia quando il mondo è triste, con speranza quando il mondo è disperato. È tutto perché Gesù ce lo consegna. E questa vita potente, questa vita della risurrezione, non è soltanto in atto per questo breve soggiorno, ma dura in eterno per coloro che hanno creduto in Gesù. Per questo noi non abbiamo paura. Anche se dovessimo morire, sappiamo che la vita di Gesù vivrà in noi in eterno. Fratelli e sorelle, che potente Vangelo, che meraviglioso Vangelo, che Dio riempia in le nostre chiese, i nostri pulpiti, le nostre menti col Vangelo, e che ci dia anche la fedeltà a noi per adempiere la nostra parte nel diffonderlo su ogni angolo della terra. Caro Padre, grazie per come tu hai ordinato le cose, grazie per come tu hai stabilito che la tua Chiesa prosperi, fiorisca. E Signore, io ti prego di darci la forza, di darci la giusta prospettiva delle cose, un amore per il Vangelo, una prontezza a fare la nostra parte, qualsiasi essa sia, nel diffonderlo in un mondo buio, in un mondo perso. Signore, amiamo il Vangelo, vogliamo che prenda ali e che più persone siano salvate, più persone sperimentino la nuova vita su questa terra e sul mondo a venire. Tutto questo ti chiediamo ringraziandoti nel nome di Gesù. Amen. Bene, grazie a tutti della vostra presenza, chi è qui, chi è a casa, che Dio vi dia una buona settimana. Ci vediamo al prossimo appuntamento.